sindaco a dire, perché questa va fatta una riflessione, sindaco, insieme, tutti quanti, maggioranza e opposizione, tutti. Vi leggo testualmente le fatture. Noi dal 1 luglio 2010 al 31 agosto 2010 abbiamo pagato 57.195 euro di buche. Quindi parliamo dei mesi di luglio e agosto, dove, sindaco, luglio e agosto la Dispoli è il deserto del Sahara, o no? Ok? Bravissimo. Quindi, però, d'inverno dovremmo pagare di più, e invece paghiamo di più d'estate. Avvocato, mi faccia terminare. Poi, continuiamo. Da 0109 a 0511, 47.000, cioè nel periodo delle piogge massicce, settembre-ottobre, dove il sindaco le dice si massacrano le strade, noi per assurdo paghiamo 10.000 euro di meno. Paghiamo 10.000 euro di meno. Allora questo ci deve far ragionare a tutti quanti, a tutti. Poi, andiamo avanti. Da maggio a giugno, due mesi, noi paghiamo 44.000 euro di buche, quindi il periodo di maggio-giugno, di luglio-agosto, noi paghiamo quasi 100.000 euro di buche, mentre nel periodo invernale, dove io e lei diciamo che c'è pioggia, e lo diciamo ancora, no? Che si detassano le strade, paghiamo 47.000 euro. Questo è un rebus che dovremmo risolvere insieme, maggioranza ed opposizione, perché i soldi dei cittadini non hanno colore politico, anche perché questi soldi derivano dalle tasse. Noi siamo sempre pronti ad aumentare le tasse, andiamo pure a controllare dove c'è sta una spesa enorme. Io, per farla breve, perché io so che il sindaco è padre di famiglia, quindi saprà sicuramente, anzi, gli do copia di tutte le fatture con il mio possesso, le chiedo un incontro personale tra me e lei, perché io ho intrapreso questa battaglia, per capire dove è che non va la questione. Va analizzato sicuramente il fatto che, io ho fatto un piccolo resoconto e lo voglio condividere con voi e con la città, il 2007 la ditta affidataria, sono atti pubblici, lo possiamo dire, perché il segretario comunale ha detto metteremo sul sito anche le fatture da 1.000 euro in su, sbrighiamo a metterci pure queste. 2007 la ditta Massimi aveva diciamo l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria della rete viaria. Beh, si pagavano 120.000 euro l'anno. Ok? Il servizio identico, perché la città non ha avuto grandi sconvolgimenti, il petrolio è aumentato, ma 10 dollari al barile, no, come dicono loro, siamo arrivati a pagare 278.965, e questo è l'anno 2010. Se io faccio un resoconto, le dico, sindaco, nel 2007 la ditta Massimi 120.000, nel 2008... perché era scaduto il servizio e subito immediatamente è stata fatta la gara, come scaduto il servizio è stata fatta la gara subito, immediatamente, e già stanno a regime la nuova ditta che è la VS, eccola qua, che è tuttora concessionaria, VS Costruzioni SRL, dove Massimi per l'anno 2008, due mesi, ha preso 150.000 euro, ma la ditta VS per due mesi 51.000 nello stesso anno. Quindi in quell'anno c'è stata un'impennata del doppio, cioè nel 2007 120.000, nel 2008 210.000 euro. Incredibile, il doppio. Ci verrà il dubbio di andare a controllare? No, il doppio. E adesso appureremo, perché qui andiamo col sindaco, fino in fondo, col sindaco. Perché oggi, quando abbiamo visto le fatture, andremo fino in fondo. Tant'è vero che le fatture dichiarano che sono correlate da contabilità allegata, quindi vuol dire che ci sarà scritto quanti metri cubi d'asfalto dovevano portare, quanti operai vengono impiegati, che mezzi vengono impiegati e che rispettino il capitolo d'appalto. Noi siamo in possesso di filmati e testimonianza che c'è un furgoncino vecchio da una ventina d'anni, valore commerciale 1.000 euro, anzi se lo parcheggi vicino al secchio della Monnezza lo ricoglie lo stracciarolo. E a bordo ci sono due operai che abbiamo provato a parlarci, non ci siamo capiti, non sapevamo in che lingua esprimerci. A bordo ci sono le fotografie, ci sono i filmati, c'era mezzo metro cubo d'asfalto che evidentemente lo paghiamo come l'oro, perché se facciamo un conteggio sono 50.000 euro ogni due mesi, sono 25.000 euro al mese, paghiamo 150 euro a buca. E come diceva il consigliere Penge, queste buche le tappiamo pure coi piedi. E c'è il messaggero che tra l'altro ha fatto dei servizi ampissimi su questo. Per concludere, perché qui ci vuole l'impegno di tutti, per capire, adesso noi acquisiremo la documentazione relativa allegata alle fatture, quindi che giustifichi questa contabilità, il verbale di approvazione che l'ufficio tecnico deve fare giorno per giorno quando va a controllare queste squadre, perché se nessuno le controlla, chi ce lo dice che sono stati messi 278.000 euro di asfalto e relative manodopere e prestati X mezzi? È un dovere che noi dobbiamo prestare ai nostri cittadini, perché sono soldi loro, eppure nostri, che paghiamo le tasse, subito pronti. Quindi io ho fatto uno specchietto illustrativo, dove dal 2009 e l'ultimo pezzettino del 2008 che è subentrata alla VS Costruzioni, noi 2009, 2010, 2011 e 2012 il Comune ha pagato 1.242.469 spicci, che non li ho conteggiati perché erano veramente poche decine di euro, di servizio per la manutenzione stradale. Di fronte a queste cifre il Consiglio Comunale si deve impegnare tutto ad attuare una profonda analisi di quello che si va a pagare, perché se riusciamo a risparmiare sono soldi di meno che chiediamo ai cittadini per le tasse. Questo lei l'ha sempre detto e l'ha promesso, che nel 2013 rivedrà la pressione fiscale nel Comune. L'ha detto lei. E noi per rivedere la pressione fiscale siamo qui ad impegnarci a fare questo che stiamo facendo oggi, atto per atto. Allora, con questo atto, con questa interrogazione, non si sta accusando nessuno. Questa interrogazione ha lo scopo di far capire alla gente che vede, e gli stessi consiglieri comunali, che sono persone che viaggiano con la macchina, di vedere che cosa? Lo stato in cui versano le nostre strade, sono disastrate. Se il lavoro non viene fatto bene, non si livella l'asfalto, le nostre strade diventano carrarecce, perché oltre che l'asfalto salta e va a finire sugli argini delle strade, ed è bruttissimo, dà un aspetto incredibile di veramente di bombardamento. Ma sindaco, quando lei va su via Trieste, quante volte abbiamo detto qui ci sarebbe da livellare, da tirare bene il livello, perché effettivamente sembra di stare su una barca col mare mosso. Quindi è nostro diritto andare a verificare, e di fronte a queste cifre, sindaco, dobbiamo impegnarci. Quindi l'interrogazione che faccio è questa al sindaco: se i contratti durano 3 anni, se è da verificare, come mai ancora una volta è più di un anno questo servizio in proroga? Ok? E si fa riferimento ancora sulle fatture, il contratto vecchio, che credo non sia neanche regolare, credo, bisognerebbe verificare. Ok? Come mai? Non vorrei essere troppo cattivo, forse divento anche negligente. Come mai, in virtù di una spesa così elevata, noi abbiamo un servizio così scadente? Non spetta a noi stabilire se il servizio è buono o non buono, ci sono i tecnici che noi paghiamo e gli diamo lo stipendio. Allora, che i tecnici invitiamo noi consiglieri comunali a fare il loro lavoro, verificare. Allora, che venga presa bene questa interrogazione. Di fronte a queste cifre è doveroso che l'amministratore vada a controllare, vada ad indagare. Quindi, se io ti dico come mai luglio, agosto e settembre, ottobre, che sembra la filastrocca di giorni, abbiamo pagato 100.000 euro di servizio di manutenzione strade, quando io stesso ero assessore il camion di quei mesi non ne ho mai vista traccia. Come mai? Andiamo a verificare, magari erano impegnati in campagna, non lo so, però nel centro cittadino non si è mai vista traccia, per quello che posso riferire io. Come mai invece nel periodo invernale, quello proprio come dice il sindaco, che piove, e lì nessuno ci salva perché non esiste politica, piove, le strade si frantumano, i problemi ce l'hanno tutte le città d'Italia, ma perché le fatture sono più basse? Cioè avete usato, visto che sono rendicontate, hanno usato meno asfalto quando c'era il bombardamento e di più in estate quando le buche non si creano? E questo lo dicono le fatture, perché le fatture dicono che sono correlate, ecco Enzo dove sta il grosso vizio, le fatture sono correlate da contabilità allegata. Io adesso lo dico qui in aula, domani presenterò richiesta di accesso agli atti per avere la rendicontazione di quello che è stato fatto e di ogni allegato di ogni fattura. Perché? Che noi siamo semplici consiglieri comunali, questo a mio avviso, anche per tutta l'opposizione che ci siamo riuniti in tal caso, abbiamo fatto tutti i conti del caso, ci sembra che le spese sono molto sostenute e credo che debba arrivare alla Corte dei Conti. Quindi, io, sicuramente il sindaco lui stesso spedirà le pratiche alla Corte dei Conti, sicuramente, per un controllo maggiore, per avere sicurezza che ciò che è stato fatto sia stato fatto nel rispetto delle regole, sindaco. Non penso che si possa contrastare un'azione di questo tipo, che è un'azione umile, serena, perché qui non stiamo facendo i conti in tasca a nessuno, stiamo verificando tutti insieme un dato di fatto, una realtà. Allora, dalla rendicontazione che noi allegheremo, da se quando ce la darà il funzionario, perché noi applicheremo i termini di legge, dove siamo pronti anche a fare poi le rispettive mosse se il funzionario non ci darà i capitolati no? Che indicano come svolgere il lavoro, perché attualmente il lavoro viene fatto come abbiamo detto. Quindi ci sarà un capitolato come dice tu devi usare questo, 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 questo e questo per arrivare, perché i capitolati decide la Regione Lazio, quindi sono stampati, no sindaco, lei li conosce bene. Quindi c'è una procedura standard, non è che si dà la possibilità di interpretare. Se è migliorativa no, sì, ma se è peggiorativa no, non c'è questa possibilità. Quindi vediamo se i meritato mezzi sono consoni e tutto. Poi con le varie rendicontazioni manderemo alla Corte dei Conti il tutto, di modo che anche loro possono fare chiarezza sull'operato di chi ha applicato questa situazione. Noi lo dobbiamo alla città. Comunque, sindaco, ti chiedo la tua serietà. Ti chiedo la tua serietà. Prima è stato fatto un atto serio, quando abbiamo detto va bene, non ci sono i parametri, verifichiamoli. Questo deve fare un buon amministratore. Al di là che poi c'è stato lo screzio, perché erano altre cose. Ma quello è buono, no? Non arriva il vincolo, no? Non sono 150 metri, lo andiamo a misurare. Useremo due fettucce, così le compariamo che sono uguali. Lo stesso, sindaco, ti chiedo serietà su questa interrogazione. Perché il consigliere Caggiola va avanti fino in fondo, la seguirà tutta la strada, anche con l'aiuto dei giornali, perché queste cose vanno diffuse per la città. E l'interrogazione finale è questa, se ti puoi gentilmente accertare, se usiamo il format nel darci del tu, che comunque nutre lo stesso rispetto, che il contratto duri 3 anni, quindi 16/09/2008, 2009, 2010, 2011, il contratto è scaduto, il 16/09/2011, come mai ancora non è stata fatta opportuna gara? Come mai non è stata valutata una proposta a ribasso, visto che pagavamo 120-150 mila, siamo arrivati a 278? Un cittadino dovrebbe dire che hanno fatto una gara a rialzo? No. Quindi ci sono e ci vuole l'urgenza per fare questo. Grazie. Poi la seconda interrogazione la faccio dopo.
Grazie consigliere Caggiola. Prego la replica al sindaco.
Sì, allora siccome si fa riferimento a contratti vecchi anche a capitolati altro, io diciamo intanto sicuramente i responsabili dei servizi che debbono dare la documentazione dell'appalto del capitolato la daranno in tempi brevissimi e poi gli faremo fare anche una risposta scritta sui motivi diciamo della proroga. Siccome c'è stata una proroga della gara, molto spesso negli atti di gara viene messa la possibilità di prorogare per una volta diciamo il contratto, ma comunque di tutto questo chiederemo chiarimenti e sicuramente anche chiederemo perché insomma c'è stato questo aumento che potrebbe essere giustificato. Anche l'unico dubbio che può avvenire è anche di lavori extra diciamo della semplice manutenzione della buca, potrebbe essere, però questo se c'è verranno fuori insomma.
Grazie signor sindaco, ha chiesto la parola. Ah, c'è due interrogazioni. Prego, consigliere. Ricordo che interrogazioni devono terminare entro le 11:30, glielo ricordo a tutti i consiglieri comunali. Grazie.
Come sempre il sindaco ha dato disponibilità, io ne prendo atto, andiamo avanti e vediamo se ci saranno queste documentazioni da esibire o lavori straordinari. Però, come è giusto, noi andiamo avanti, quindi abbiamo anche l'approvazione del sindaco e si va avanti. Adesso l'interrogazione è un'interrogazione un pochettino simpatica che serve a farle capire come dinamico e di slancio sempre l'ufficio tecnico. È una valutazione alla quale invito tutti i cittadini, poi ognuno si faccia la propria visione. Questo è un paese democratico, nessuno ce lo toglie. Allora, noi alla Disfoli avevamo un impianto, vabbè, non diciamo il nome, avevamo un impianto dove si effettuava del compostaggio derivante dagli sfalci di varia natura, sfalci, quindi verde, questo verde veniva messo su una piazzola, veniva mescolato e con il processo aerobico, quindi con il fatto che veniva rimosso e veniva fatta penetrare aria, assolutamente non mescolando, non mischiando né mondezza né umido e né elementi chimici, si trasformava in compost di qualità, tutto processo biologico. Nello stesso tempo si faceva per la città, perché lo votò all'epoca il Consiglio, un servizio oneroso e anche giusto, che era quello di raccogliere purtroppo i calcinacci buttati nelle cunnette della zona di Torre Flavia, davanti ai cassonetti, davanti a casa dei vari amministratori e pure del sindaco, si raccoglievano, qualcuno per dispetto, si raccoglievano questi cumuli di macerie, di calcinacci, quella società lo faceva gratis per il comune e se lo portava nel suo impianto dove lo macinava e procurava dell'inerte da cantiere, dove le ditte del luogo, e tendo a specificare del luogo, potevano andare ad attingere per fare le riempiture di solai, di qualsiasi situazione, di terrapieni. Quindi con costi minori anche per la popolazione che andava a comprare questo materiale. Poi ci sono state una serie di vicissitudini che non ripercorro, perché non serve a nulla. Questo impianto è stato chiuso, e non voglio entrare in questa polemica, la tiriamo fuori, è solo una considerazione la mia. Poi questo impianto, perché l'Italia è un paese straordinario, non si può fare nulla, ma è permesso tutto, riapre, sotto proroga, per magia, perché riapre, quindi si chiude, non è idoneo, inquina, però riapre. Ma nel contempo che è successo? Siccome il comune conferiva il verde, vedete la mano? Il verde, presso l'impianto in oggetto, dove non ci diamo il nome, ma l'impianto nostro, sito nei Monteroni, così si capisce bene, ci si conferiva il verde. Come è stato chiuso, è il verde, c'è stato il problema di dove lo conferiamo? Giustamente il funzionario l'ha conferito da un'altra parte. Adesso la domanda sorge spontanea, perché ha riaperto l'impianto di zona di Ladispoli e noi portiamo il verde da un'altra parte. No? Sembra quasi illogico, come ce l'hai a casa, hanno riaperto, rivoltaglielo. Ci avevi il contratto, ti è andato bene per una vita, mo perché ha chiuso non ti va più bene, eh sì. Allora, il funzionario ha valutato questa questione e qui mi rivolgo di nuovo, perché il sindaco è ripetitivo tante volte, ma c'ha ragione, non lo decide la politica, i funzionari hanno la piena autonomia, chiaro? Continua a conferire da un altro stabilimento. Allora, il consigliere Gaggiola, che è quello che rompe le scatole, o rompe le uova nel paniere, o ci sarebbe da mettergli lo scotch sulla bocca, espressioni di qualcuno dentro all'ufficio tecnico, e io le ridico in aula, perché a me queste cose mica mi mettono paura. Mi fanno solo piacere, vuol dire che faccio il mio lavoro, vuol dire che colpisco nel senno. Dice, e io questo gliel'ho chiesto in commissione, no, noi conferiamo, ripeto, tutto verbalmente, quindi qui di atti non mi se ne fa a vedere una stilla dal naso, tutto verbalmente, no, dice no, perché conferiamo allo stesso prezzo di come conferivamo lì, non ci fanno pagare il trasporto, no? E poi ci hanno fatto pure lo sconto. E adesso, sindaco, gli dico qual è lo sconto. Poi si faccia lei la sua impressione, se vuol continuare ad indagare e farsi dare spiegazioni, io sono disponibile a venire nel suo ufficio, facciamo le ore piccole, però guardiamo gli atti, perché questi atti li vogliamo vedere, quali sono le procedure che si sono seguite, perché, dove, come, quando. C'è stato uno sconto, caro Grimaldi, e lo sai tu quant'è lo sconto? Sei delegato al bilancio, non ti ha detto lo sconto, perché fa come gli pare, perché ha la sua completa gestione. Lo sconto è, no, ma non è una sfida, non è una sfida, 20 euro a tonnellata sulle palme, 20 euro, Enzo, sindaco, perdono, 20 euro a tonnellata sulle palme. Noi conferiamo un impianto fuori dalla città, con tutto il transito di mezzi, pensiamo sempre che non si dovrebbe fare chilometri perché inquiniamo con sti mezzi, però quella c'è uno sconto di 20 euro a tonnellata sulle palme, è come dire al ristorante ti sconto lo stecchino. Permettetemi, questa è la mia riflessione personale, io l'ho voluta condividere con la città, l'ho voluta condividere con il sindaco perché so che è un padre di famiglia, il sindaco lo invito alle sue riflessioni e sindaco, se mi vuoi chiamare nel tuo ufficio io sono a disposizione, però con gli atti davanti e cerchiamo di capire dov'è la barra del timone del terzo piano. Grazie.
Grazie consigliere, prego signor sindaco.
Sì, la questione dell'impianto di recupero inerti e verde, sito di Monteroni, è una questione che il Consiglio Comunale ha discusso già tante volte, però ha dato un'indicazione al Consiglio Comunale, all'unanimità quello precedente di Consiglio Comunale, di trovare in tempo, allora si diceva entro un anno, l'anno è stato anche superato, una delocalizzazione. Noi stiamo lavorando seriamente significa con conferenze di servizi, con incontri con altri comuni, per una delocalizzazione. Devo dire anche con la partecipazione della ditta che ha proposto una delocalizzazione e ha presentato un progetto. Questo, diciamo, è l'iter importante che stiamo seguendo. La pausa che c'è stata perché era scaduta una autorizzazione all'emissione, la conferenza dei servizi ha riattivato questa autorizzazione dopo un periodo, diciamo, di pausa di almeno un mese, però tutto secondo le procedure gestite dalla provincia, e dando un termine per questa delocalizzazione che si presenta sicuramente difficile, ardua, ma ci stiamo provando, un ragionamento che io spero sia accolto anche da chi è vicino a noi come territorio, che laddove ci siano spazi più ampi l'impianto potrebbe anche addirittura avere una espansione rispetto alla situazione attuale. Quindi la nostra speranza è che si possa collaborare per una delocalizzazione che potrebbe essere alla fine soddisfacente per tutti, compresa l'azienda, che potrebbe anche ampliare la sua attività rispetto alla situazione odierna. Per quanto riguarda il trasporto in altro sito, che tra l'altro è quello più vicino alla Dispoli, eventualmente diciamo non utilizzabile quello alla Dispoli, è quello più vicino al nostro territorio, perché Santa Marinella, sì, diciamo probabilmente si poteva e si può ancora ottenere uno sconto maggiore, perché le palme sono state in un certo momento sono state un problema serio, ora sono un problema molto minore. E il motivo del costo delle palme, dello smaltimento delle palme, voi sapete, è l'infestazione del punto rosso, perché quindi va smaltito in maniera diversa, e quindi da questo punto di vista diciamo si potrebbe anche probabilmente ottenere qualche, però diciamo il problema qual è? Che non ci sono molti impianti e quindi la gara, eventuale gara tra impianti, diventa anche diciamo non perfettamente omogenea, perché se un impianto che sta a Tarquinia mi propone un prezzo minore, probabilmente bisogna fare anche i costi sul viaggio, diciamo, sulla trasferta. Comunque il nostro indirizzo è quello di arrivare ad un impianto che sia nel comprensorio e che sia delocalizzato in una situazione ottimale.
Grazie signor Sindaco, è soddisfatto?
Il mio diritto se dia soddisfatto? No. Grazie per le risposte, perché l'educazione è una grande cosa, ma i miei interventi erano solo per far aprire una profonda riflessione alla maggioranza e ai cittadini che ci ascoltano. Grazie.
Grazie consigliere Caggiola, do la parola al consigliere Agoro. Prego.
Grazie presidente, la mia è solo un'unica interrogazione, anche per l'ora tarda. Riguarda il mercato giornaliero tra via Ancona e via Odescalchi. È stata fatta una grande opera, il nuovo plateatico, però diciamo dopo aver reso quella zona decorosa anni fa, è stata poi abbandonata a se stessa, in quanto l'impianto fognario non ha mai funzionato, ha funzionato male, oppure diciamo non è stato rifatto in occasione del rifacimento della pavimentazione, e durante soprattutto il periodo estivo si sente una puzza insopportabile, e molti credono che sia colpa del banco del pesce o dei banchi del pesce, invece non è così, ma è colpa proprio dell'impianto fognario, e gli operatori del mercato, per diciamo attenuare questo odore fastidioso, questa diciamo esalazione, tengono continuamente aperta l'acqua, quindi l'acqua che poi è acqua pubblica viene diciamo sprecata per fermare questo fenomeno. Si potrebbe rimediare sifonando la zona, sifonando l'impianto fognario, però fino adesso un intervento del genere non è stato fatto. Sempre riguardo al mercato giornaliero, si assiste purtroppo a, diciamo, dove ci sono le panchine, alla presenza continua, ormai giornaliera anch'essa, di ubriachi, di persone che bevono continuamente, lasciano le bottiglie e quindi rendono quella zona indecorosa. C'è una parte verso via Ancona che quando piove si allaga in prossimità proprio delle strisce pedonali, impedendo alle persone diciamo che sono in carrozzella o anche alle mamme che usano il passeggino di attraversare le strisce pedonali. Sempre in tema di mercato giornaliero, poi c'è il problema che riguarda più da vicino gli operatori e in particolar modo coloro che, diciamo i produttori locali, quindi coloro che sono autorizzati a vendere direttamente prodotti locali, beneficiando anche di un particolare regime fiscale, cioè chi vende i prodotti locali non è tenuto ad emettere lo scontrino fiscale. Però questa regola, questa norma non è osservata da tutti, quindi ci sono dei produttori locali che vendono come carciofo locale, quindi il prodotto che è il re carciofo della nostra città, che non è il carciofo di Ladispoli ma viene da altre parti, quindi senza tra l'altro emettere lo scontrino fiscale, quindi senza diciamo adeguarsi alle regole. Controlli non ce ne sono e soprattutto non si controlla il tipo di merce che viene venduto dai produttori locali, soprattutto non si tutela la bontà del prodotto locale, il famoso e tanto ripetuto chilometro zero, e si nota purtroppo l'assenza giornaliera, anche questa, quindi è tutto giornaliero, degli addetti al controllo, quindi iniziando dalla polizia municipale, dalla polizia locale. Spero che diciamo il sindaco o il delegato mi possa dare delle risposte anche soprattutto risolutive, insomma, per venire incontro sia ai cittadini, per ridare dignità e rendere il mercato giornaliero decoroso per la nostra città, e sia anche per dare giustizia a quei produttori locali che vendono prodotti locali onesti. Grazie.
Grazie consigliere, prego chi vuole rispondere. L'assessore Pierini.
Allora, le cose che il consigliere Agaro ci stava sottolineando sono senz'altro tutte vere, cioè nel senso che sono problematiche che sicuramente ci sono e sono sul tappeto. Per quanto riguarda i lavori, io condivido appieno il discorso, la struttura, non, il problema delle fogne è un problema diciamo noto, non è un lavoro proprio semplicissimo, è un lavoro diciamo importante da fare, però è vero pure che non hanno mai funzionato benissimo, però ultimamente questo tipo di problematica si sta ripetendo. Io sì, no, è un problema, non si risolve solo sifonando i pozzetti, quello, il problema è molto più complesso e andrebbe rifatta in gran parte la rete fognante del mercato stesso. Io nel bilancio, non questo, però se quello precedente, avevo chiesto proprio di inserire una posta almeno di 100-120 mila euro proprio per procedere alla ristrutturazione di tutto il sito, perché poi ci sono anche altre problematiche, ci sono tutta una zona che rischia di andare in fatiscenza, ci sono tutti i contatori che ormai i sportelli copri contatori che sono fatiscenti, ci sono problemi sulla pavimentazione, come giustamente dice lei, sono cose che oggettivamente non è che chiaramente si vedono passandoci e cosa. Io avevo chiesto, ripeto, di mettere in bilancio questi 100-120 mila euro proprio per procedere a una ristrutturazione completa che partisse dalle problematiche ma poi riqualificasse anche quel settore. era stata finanziata con la vendita del nostro famoso capannone, purtroppo la vendita non è avvenuta e non si è potuto procedere quindi all'espletamento della gara e l'affidamento di questo lavoro. Io spero nel bilancio 2013, sicuramente ripeterò la richiesta, poi sarà anche al Consiglio, perché insomma su quello come assessore c'ho poca voce in capitolo. Speriamo che nella redazione del prossimo bilancio si trovino questi fondi, perché effettivamente concordo che sulla struttura i lavori ormai sono diventati non urgenti, io direi anche improcrastinabili, cioè c'è bisogno di una ristrutturazione completa. Per quanto diceva il discorso del controllo delle merci dei produttori, noi è una problematica pure questa, insomma, che è un conflitto, tra virgolette, diciamo, se ne si può passare il termine, che esiste, no, tra chi c'è il banco dei produttori e chi oggettivamente invece svolge il commercio di ortofrutta. Nel senso che purtroppo la normativa da un lato non ci aiuta molto, perché comunque la normativa prevede che una percentuale di prodotto anche diciamo tra virgolette non proveniente dal proprio campo può essere venduto dal produttore. Da questo chiaramente è difficile poi discernere quello che effettivamente viene prodotto e in quel periodo. Voi sapete tutti quelle che sono le nostre forze diciamo per controllare il territorio e in maniera particolare le attività commerciali e che abbiamo sul territorio, mercati e tutto il resto. Lì va fatto un controllo che è molto particolare, nel senso che va visto, va innanzitutto accompagnata l'attività dei vigili anche con quella di un agronomo, perché deve recarsi sui campi, spiegare il singolo produttore, deve capire che colture fa in quel momento e capire quanti prodotti c'ha eventualmente in produzione. A questi poi, insieme ai vigili, ogni volta va fatto sul banco il controllo se effettivamente la proporzione tra la parte che va a commercio e la parte che va di produzione propria sia diciamo corretta. È un controllo complesso, certo, non è che è anche responsabilità dell'amministrazione, non è che può dire che se è un controllo complesso non deve essere fatto. È chiaro, va fatto. Io posso interessare, diciamo, il comandante Morgan, che è responsabile specifico, insomma, dei controlli amministrativi per quanto riguarda gli aspetti commerciali, di attivare dei controlli più specifici, vedere anche se c'è la possibilità di intensificare questa cosa. Fino ad oggi, diciamo, su questo si sono trovati in difficoltà proprio per questo motivo, perché poi loro dovremmo trovare anche le risorse in qualche modo per poter far accompagnare e supportare, ecco, non mi veniva il termine, i vigili anche da un professionista qualificato che sia in grado di svolgere questa funzione e che dia poi il supporto nella redazione dei verbali. Questo sicuramente, insomma, ecco, io ripeto, sono tutte problematiche che stanno sul tappeto, che si conoscono e che con difficoltà cerchiamo di affrontare e speriamo, insomma, ecco, io spero di poter contribuire a risolvere. Per quanto riguardava il discorso della sicurezza, io non so se poi il sindaco su questo può aggiungere qualcosa. Sapete che lì pure è stato dotato quell'area dalle videocamere, anche lì purtroppo nasce e soffre quelle che sono le problematiche di tutta la città, insomma, non è che c'è un problema specifico solo sul mercato, a volte queste situazioni di vagabondaggio, diciamo, purtroppo infestano le varie zone della città e le stiamo combattendo con gli strumenti ordinari che che abbiamo a disposizione. Io, ecco, l'impegno che posso prendere è quello sicuramente di sollecitare un'azione di controllo per quanto riguarda questo discorso dei produttori, di concerto con il comando dei vigili urbani, e di contro l'impegno di ripresentare questa istanza per ristrutturazione nella redazione del prossimo bilancio, in modo che se si trovano i fondi per essere finanziata, sicuramente un intervento che nel 2013 faremo. È chiaro che se interventi di piccola manutenzione lì ne possiamo pure andare a vedere qualcuno, ma non risolvono alla radice le problematiche che poc'anzi, consigliere, lei mi evidenziava.
Grazie assessore Pierini, la parola al sindaco. Volevo ricordare che comunque è scaduto il termine temporale che ci siamo dati, se siete d'accordo, considerando il fatto, no, devo farla anch'io, consigliere, non sto facendo nessuna polemica, per una questione di correttezza la prego per prendere la parola quando deve parlare, non ce l'ho con lei, non sto dicendo, se siamo tutti d'accordo, dopo essersi prenotato sia il consigliere Grimaldi riuscito e il consigliere Grando, di prolungare fino a finché tutti i consiglieri possono prendere la parola, almeno comunque prima della mezzanotte. Ecco, è d'accordo? Prego. Penso che non ci siano obiezioni. Prego, signor sindaco.
Dal punto di vista regolamentare vorrei invitare tutti i consiglieri a tener conto che diciamo, il regolamento dice 1:30, noi arriveremo fino a mezzanotte, tenete conto anche degli impegni di chi magari sta qua dentro da stamattina, quindi io sono disposto a stare qui a ascoltare tutti, però cerchiamo anche di essere abbastanza... Insomma, i regolamenti dovrebbero servire sempre. Comunque, a parte questo, e volevo rafforzare molto rapidamente quello che diceva il consigliere Pierini. Intanto stiamo pensando ad una ristrutturazione completa del mercato gioielliero attraverso un project financing che lo rimodelli completamente, e poi comunque di questo ne parleremo anche in commissione lavori pubblici. Per quanto riguarda l'aspetto, chiamiamolo così, del fenomeno di persone che stanno ferme su quelle panchine di quel lato, qui torniamo alle solite difficoltà non solo procedurali ma anche normative. Lei sa che è un reato l'ubriachezza molesta, non è un reato l'ubriachezza in sé, cioè una persona che stia lì seduta e magari anche sdraiata, magari anche in condizioni di salute non buone, se si chiama 118 la lascia perdere, perché se, a meno che non sia in gravi situazione, la lascia lì, i carabinieri e i vigili fanno la stessa considerazione. Comunque la presenza della videocamera ha fatto sì che lì non accadano mai, non siano mai, forse mai accaduti, mai accadano, insomma, fenomeni più preoccupanti, diciamo, di violazione della norma. Sicuramente è brutto anche per loro, anche per una persona che sta in condizioni, diciamo, non perfettamente lucide perché soggetto all'alcol, però è molto molto difficile, diciamo, affrontare questi problemi che sono non solo soltanto di ordine pubblico, sono anche sociali e spesso anche di emarginazione.
Grazie sindaco. Sono entrato in corsa, quindi se mi aggiornate.
Devo dire se sono soddisfatto.
Bene.
Sì, mi ritengo soddisfatto delle risposte. Apprezzo anche l'esauriente intervento dell'assessore Marco Pierini. E anche il pathos, la sofferenza con cui ha fatto il suo intervento, insomma, quasi a dimostrazione che lui ci mette tutto l'impegno, però insomma è bloccato da agenti esterni. Quindi grazie.
Grazie. Grazie consigliere Agaro. C'è il consigliere Grando, prego consigliere Grando.
Grazie Presidente, io vado abbastanza spedito perché mi rendo conto che insomma è anche abbastanza tardi, abbiamo perso troppo tempo sulle mozioni senza votarle.
Forse facci c'è. Consigliere, facci.
No, non voglio rubare tempo, però in questo modo sto perdendo tempo, quindi vado al nocciolo. Io nel corso di questi mesi sindaco ho fatto diverse interrogazioni, alcune hanno ricevuto una risposta nell'immediato, alcune avevano bisogno di tempo e anche che si verificassero poi le condizioni. Quindi vorrei andare avanti e farne altre, ma preferisco, diciamo, fermarmi e chiudere almeno quelle che fino adesso sono rimaste tra virgolette aperte. Per esempio mi riferisco a una che chiedeva spiegazioni sulla garitta di Piazza Domitilla, non so se la ricorda, insomma la feci all'inizio proprio di questa amministrazione, chiedendo come mai fosse inutilizzata e non ci fosse insomma mai nessuno in quel presidio. Allora diciamo la motivazione fu quella che c'era poca disponibilità di personale, perché insomma l'organico era ridotto, ma da lì a poco era stato poi presentato il bando d'assunzione di 4 o 3 agenti, adesso non ricordo, e che quindi nel periodo estivo sarebbe stata sicuramente utilizzata. Ora io se mi affaccio dalla finestra di casa mia vedo proprio la garitta, quindi ce l'ho proprio, è una zona che diciamo dove abito, la frequento spesso, e mi è capitato di vederla effettivamente, di vederci effettivamente un agente di polizia per un periodo diciamo di forse una settimana, forse un'ora al giorno, e poi da lì in poi è stata di nuovo completamente abbandonata. Quindi, siccome questa installazione è stata fatta in via sperimentale dal responsabile del servizio su sua indicazione, volevo sapere adesso, alla luce del fatto che poi la sperimentazione sarà stata fatta, perché qualcuno lì c'è stato, volevo sapere effettivamente questo esperimento come è andato a finire, cioè che dati abbiamo raccolto da questa sperimentazione, che tipo di esperimento era all'epoca, se poi è stato constatato che questo esperimento è riuscito, quindi se sarà poi fatto saranno fatte altre installazioni di questo genere, o seppure abbiamo semplicemente, tra virgolette, me lo lasci passare il termine, buttato 15.000 euro, che è il costo diciamo più o meno di quello che è l'installazione. Grazie. Questa è la prima, poi faccio la seconda. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco.
Devo dire, con molta franchezza voglio dire che questa nostra indicazione, sì, è stata una mia indicazione, anche perché considerato che girando per le città italiane queste cose ci sono, ho detto che in quella zona c'era una richiesta di presenza maggiore, diciamo nel quartiere complessivamente in quella piazza, io ho dato indicazione di installarla, tra l'altro prendendone un esemplare diciamo anche di costo molto minore, perché altre costavano molto di più. Ecco, devo dire, con molta franchezza, non c'è una grande accettazione da parte del personale di quel tipo di servizio. Ora, questo si potrebbe anche dire, vabbè, si fa un ordine di servizio, a quel punto io ci sto pensando, perché per esempio per Via l'Italia abbiamo fatto un ordine di servizio per 20 giorni perché fosse continuamente percorso dal personale per evitare o quantomeno tamponare il problema del commercio abusivo, e stiamo valutando insomma se fare un ordine di servizio anche per questa attività. Quello che chiediamo al comando di anche un'ora al giorno di posizionare un vigile in quel posto, tra l'altro in quella piazza che è un po' un punto di riferimento del quartiere. È vero che i vigili sono 21, stiamo per fare il concorso, sta per partire il concorso per l'assunzione di almeno 2 vigili in pianta stabile, diciamo a tempo indeterminato. Però ecco, insomma, ammetto diciamo che l'esperimento è parzialmente riuscito, se si tratta di esperimento, però la struttura sta lì e quindi almeno una volta al giorno, almeno per un'ora al giorno, insomma, noi chiederemo la presenza e offriremo questa presenza come presidio al quartiere. È chiaro che se avessimo 40 o 50 vigili la stessa cosa andrebbe ripetuta, faccio un esempio, in un punto centrale del Cerreto, in un punto centrale del Marina di Palo, no? In questi quartieri che si sentono un pochino e sono effettivamente più periferici. Quindi l'indicazione della strada secondo me è giusta, bisogna insistere di più sia con l'attuale organico ma magari puntare ad un ampliamento dell'organico, tra l'altro a parte gli aspetti finanziari, perché comunque assumere personale significa sempre poi avere la disponibilità, per fortuna l'assunzione dei vigili è l'unica assunzione che sfugge alle regole della limitazione del personale, cioè i vigili possono essere assunti, fermo restando, ripeto che bisogna vedere la compatibilità finanziaria, però mentre per il restante personale non si può assumere se non la misura del 40% di chi va in pensione, per i vigili questo non esiste, quindi stiamo per andare a fare un concorso per l'assunzione di vigili a tempo indeterminato.
Grazie sindaco, prego consigliere Agra. Grando, scusi.
Sì, ammetto di non aver ben capito su quali basi si possa affermare che la sperimentazione sia parzialmente o totalmente riuscita o non, perché non ho ben capito i dati che noi dovevamo o avremmo dovuto raccogliere, nel senso, facciamo un esempio, quella zona la consideriamo la più pericolosa per quanto riguarda gli incidenti stradali, cioè rileviamo che a Piazza Domitilla ci siano più incidenti che rispetto a altre zone. Viene installata la garitta, c'è un presidio di un agente della polizia, abbiamo rilevato che con la presenza di un vigile abbiamo una riduzione del 30% di incidenti. Allora possiamo dire esperimento per esempio riuscito. Potremmo dire la stessa cosa se quella fosse la zona, non lo so, vado per esempi, perché non riesco a capirla, per questo dico, la zona con più furti all'interno delle abitazioni di Ladispoli. Allora, con la presenza di un vigile c'è stata una diminuzione del 30%, è una zona dove ci sono ubriachi molesti, con la presenza di un vigile c'è stata una diminuzione. I dati, non ho questo non voglio insistere, però per capire la sperimentazione cosa prevedeva? Cioè, io non capisco il contenuto proprio in sé della sperimentazione. E mi unisco poi alla seconda, così andiamo veloce, mi permetta. E, l'ultima interrogazione che ho fatto la volta scorsa chiedeva appunto di chiarire il rapporto tra Comune e Consorzio San Nicola in merito alle convenzioni che poi ci siamo resi conto l'ultima risalisse al 2009 e al rapporto tra Consorzio e Flaviacque per la fatturazione che non veniva fatta a secondo il Consorzio in modo regolare e i pagamenti che non erano fatti, cioè che non vengono più fatti dal Consorzio dal lontano 2008. C'eravamo lasciati con la, diciamo così, l'idea che da lì a breve si sarebbero incontrati Consorzio, Flaviacque e amministratori per chiarire la situazione. Volevo sapere se c'erano stati degli sviluppi, quindi la situazione si era rimasta a un mese fa dal consiglio delle prime interrogazioni di un mese fa, oppure se c'è stata qualche novità. Grazie.
Grazie consigliere Grando, sindaco.
Per quanto riguarda l'installazione del punto di stazionamento dei vigili, nella mia intenzione, per esempio, non è tanto quello della sicurezza stradale. La sicurezza stradale su via Roma è aumentata col posizionamento degli attraversamenti pedonali rialzati. Lì c'è stata una diminuzione netta degli incidenti perché di fatto le macchine devono andare più piano. Avrà notato, per esempio, che a Roma, insomma, per dire, le grandi città, questo tipo di struttura è posizionata negli incroci, insomma, dove diciamo, il traffico più che pericoloso magari è complesso, diciamo, e quindi la presenza anche soltanto visivamente di un vigile, insomma, rende un pochino più ordinato lo svolgersi. Per quanto riguarda Piazza Domitilla, il nostro intento era ed è tuttora quello di dare un punto di riferimento, intanto controllo di alcune cose che avvengono nei giardini, diciamo, lì c'è un punto di incontro tra giardini, bambini che giocano nel giardino, magari qualcuno che staziona ecco, in preda all'alcol ogni tanto accadeva, qualcuno che pensa insomma, che si possono fare anche lì i propri bisogni dietro il cassonetto, queste cose venivano segnalate. Ora la presenza di un punto di stazionamento dei vigili urbani, ecco, secondo noi dovrebbe, diciamo, da un certo punto di vista, assicurare un pochino più rispetto della legalità anche di queste piccole cose che però sono importanti, sono piccole diciamo rispetto ad altre ma sono importanti soprattutto per i bambini, insomma laddove c'è un luogo dove si gioca, e dall'altro anche un punto di riferimento per i cittadini del quartiere, della zona, per cui si sa che se dalle 10 alle 11 lì c'è un vigile urbano, se si ha da fare una segnalazione, una lamentela, una interrogazione, una domanda, ecco, si sa che c'è una possibilità di avere un vigile urbano. Questo è il risultato che noi vorremmo avere. Certo, se poi, ripeto, l'organico fosse di 40 persone, lì il vigile potrebbe stare 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio, quindi questa possibilità è essere molto più ampia. Però, ecco, una presenza in certi momenti è un punto di riferimento per gli abitanti. Questo, insomma, che noi vorremmo ottenere. Per quanto riguarda l'altro aspetto, nei rapporti di Flaviacqua e del Consorzio, so che c'è stato questo incontro e mi impegno a farle avere, diciamo, una nota su quello che poi è emerso da questo incontro.
Grazie sindaco. Consigliere Grando si dichiara soddisfatto. Consigliere Ruscito, poi consigliere Grimaldi e poi infine il vicepresidente Asciutto. Grazie. E Farnioli.
Grazie presidente, sarò più veloce possibile. La prima è una comunicazione che volevo fare all'assessore dei trasporti che non c'è, ma la faccio a te Presidente. quasi da portavoce, insomma, cioè c'è una problematica che c'è in questo momento nella stazione di Ladispo, la stazione dei treni, e in cui i servizi sono chiusi da più di qualche giorno, i servizi igienici. Quindi se è possibile magari fare una comunicazione alle Ferrovie dello Stato e capire per quale motivo sono chiusi, perché è una cosa sistematica che succede negli ultimi giorni. E per i viaggiatori effettivamente è un grosso problema questo. Questa era la comunicazione. Per quanto riguarda l'interrogazione, volevo fare prima una piccola premessa. Noi la settimana passata abbiamo fatto un'ispezione nell'isola ecologica, tra virgolette, isola ecologica, funziona? Sì. Ok, quindi nell'isola ecologica, tra virgolette, quindi il centro servizi che è lì dove c'è attualmente la ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana. Oh, non entro nel merito di quello che abbiamo visto, abbiamo fatto un'ispezione con la commissione grazie alla solerte attenzione del presidente Grimaldi e siamo andati in quattro consiglieri e abbiamo visto alcune cose che abbiamo deciso per il momento di soprassedere nel prendere diciamo atto di quello che c'è, perché volevamo incrociarla con una serie di documentazioni da chiedere agli uffici. Questa era la premessa, perché la domanda è questa: in relazione a quel luogo diciamo che il funzionario al patrimonio ha fatto una disdetta formale al 31-12, di cui io feci già accenno in un consiglio comunale passato, e quindi volevo capire, siccome c'era stato detto che tra l'altro l'avvocato Paggi, che questa sera è presente in maniera casuale, non in funzioni diverse, aveva seguito la cosa, e noi siamo andati anche nello studio, ma quel giorno lì insieme al Presidente siamo andati, stava poco bene, non c'era, e quindi chiedevo al Sindaco, o se il Sindaco vuole, magari se l'Avvocato Paggi può dirci qualcosa lui, a che punto stiamo con la trattativa con i proprietari del terreno per capire quel tipo di contratto, che fine ha fatto, se è ancora in essere, se paghiamo lo stesso prezzo, se paghiamo un prezzo minore, se è stata fatta una proroga, o capire, perché questo ci aiuta a noi come commissari di commissione per capire, per intrecciarlo in base a quello che abbiamo visto, ai documenti che ci darà l'ufficio e la titolarità del bene in questione.
Risponde il Sindaco.
Sì, sì, sì. Allora, per quanto riguarda il problema dei bagni, è una dei tanti servizi che periodicamente, diciamo, la RFI provoca, e quindi segnaleremo questo dato. Per quanto riguarda l'isola ecologica, fermo restando che lo dico non perché sia successo niente di... però insomma i sopralluoghi vanno preventivamente concordati con chi gestisce un luogo, quello è equivale ad un cantiere e l'accesso ad un cantiere chiaramente va concordato, ma questo diciamo lo dico anche per il futuro, va concordato con chi gestisce il cantiere, questa è una regola elementare. Detto questo, noi abbiamo fatto la proposta e stiamo aspettando anche una risposta. Io ho delegato questa funzione al segretario comunale, che era quella di acquistare quell'area in una prospettiva, diciamo, di futuro assetto dei servizi di igiene urbana di Ladispoli, oppure di un affitto con un contratto normale ad un prezzo che poi un tecnico potrà valutare. Comunque un contratto di affitto che però, sia come tutti i contratti di affitto, diciamo, si possa disdire con un preavviso congruo. Insomma, riportare ad una, tra virgolette, normalità quel contratto d'affitto, ripeto, oppure l'opzione A era quella, l'ipotesi anche di acquistare l'area come comune, sempre lì in base ad una perizia, anche perché tutto sommato, insomma, quando i servizi saranno a regime con l'isola ecologica e con impianti in ampliamento per quanto riguarda la raccolta differenziata, è un'area che potrebbe essere molto utile alla nostra città.
Quindi però non mi è stato risposto, nel senso, in questo momento sappiamo ancora se c'è un termine di godimento del bene, se è stato prorogato, quindi in questo momento non c'è nessuna decisione, cioè noi a che titolo stiamo in quest'area? Questa era la domanda tecnica. Noi abbiamo fatto una formale disdetta a quel contratto, quindi in questo momento siamo occupanti senza titolo. Quindi capire chiaramente se il proprietario ha già trattato con noi, quindi è disponibile a proseguire questo contratto, o, ripeto, queste notizie che mi ha dato questa sera, quindi se c'è l'intenzione di acquistarlo o meno, c'è un qualcosa di definitivo o stiamo lì senza nessun titolo, perché di fatto noi dal 31 dicembre il contratto l'abbiamo disdetto, in deroga a quelli che sono i tempi previsti in quel contratto, quindi in maniera immediata. Quindi, ecco, la domanda era a posto, ho chiesto se ero stato preciso, forse non ero stato preciso nel formulare la domanda, Sindaco.
No, io penso anche di aver risposto, mi sembrava di aver capito questa la domanda. Noi siamo lì perché non c'è stata ancora una risposta dall'altra parte, ma non c'è stato nemmeno l'invito a lasciare l'area, e quindi mi sembra che di fatto, insomma, nel Codice Civile esiste anche una situazione di fatto. Comunque, noi abbiamo proposto un contratto di affitto normale, diciamo, con la possibilità di disdetta prima del 6 mesi prima, oppure l'acquisto. Siamo in attesa della risposta, la proprietà non ci ha invitato a lasciare l'area, quindi evidentemente diciamo la trattativa, chiamiamola una trattativa in corso, con un'occupazione diciamo di fatto che non viola nessuna norma, insomma, in questo momento.
Grazie, Sindaco. Consigliere Ruscito è soddisfatto. La parola al consigliere Grimaldi. Prego, consigliere Grimaldi.
Buonasera a tutti, Sindaco, Presidente, i colleghi di Aula e i cittadini che a quest'ora sono ancora in quest'Aula. Allora, io l'interrogazione l'avevo già anticipata la segnalazione all'altro Consiglio Comunale. Volevo prima fare, se è possibile, Presidente, rispondere un attimo al consigliere. Non è possibile rispondere. Allora faccio l'interrogazione che mi ero segnato. Allora, volevo sapere con quale titolo, e nel più breve tempo possibile, perché ci sono tantissimi cittadini del Cerredo che stanno ricevendo delle lettere raccomandate da parte del Presidente del Consiglio dei Liquidatori del Consorzio Cerreto, dove si fa presente che ci sono dei debiti da pagare verso il Consorzio. L'interrogazione è questa: sapere se il Presidente del Consiglio dei Liquidatori ha facoltà di fare questi inviti, perché sono per adesso lettere di invito, però con la minaccia di passare per le ingiunzioni, così dice la lettera che arriva ai cerretini. E uno. Poi vengono applicati degli interessi che non si sanno a quale titolo. Faccio un esempio: un cerretino, visto che poi vengono da me e dice sei uno degli esperti del bilancio che è stato a pago al comune, cose. Comunque, per non entrare nel merito, stanno applicando degli interessi autonomi. Visto e considerato che l'ultima assemblea per il Consorzio Cerredo si è tenuta il 24 novembre del 2008 e in quella data non sono stati approvati i bilanci del Consorzio Cerredo. Allora, questi signori, con quale titolo stanno informando questi cittadini che sono creditori di parecchi migliaia di euro? Quindi, vi ripeto, vorrei sapere se l'amministrazione vuole fare dei passi urgenti con questi signori, perché sarebbe l'ora che i cerredini siano convinti che questo consorzio è in essere o non è in essere. Per quello che mi riguarda, io metto tutta la mia professionalità a disposizione sia come delegato al bilancio, che come cerredino, perché la questione di che questi signori si permettono di mandare gente al pronto soccorso perché qualcuno si è sentito pure male quando si è vista arrivare una lettera con circa 46.000 euro di debito, si è sentito male e molti stanno in ansia. Allora, questo discorso, visto e considerato che oramai è di dominio pubblico, non si sa nemmeno più la sede dove è situata, si è spostata da via, prima stava lì a via Glasgow, adesso sembra che stia a via Catania, si sono spostati senza indire un'assemblea, senza informare i soci. Allora, a questo punto, caro sindaco, sarebbe opportuno che avere una risposta nel più breve tempo possibile, sapere se questi signori ci hanno titolo, perché ci sono alcuni cerretini che stanno cercando di chiedere pure i risarcimenti di danni a questi signori, perché un cristiano che si è dovuto, gli è venuto quasi un infarto, cioè queste sono cose allucinanti, quindi vanno subito stoppati, chiamati, perché per fare chiarezza, per quale motivo loro stanno facendo delle cose che secondo me non sono in essere a fare, non sono nelle loro più funzioni. Quindi volevo, chiudo l'interrogazione.